che sto anche in piedi, così vi guardo, vi vedo meglio e magari cerchiamo di affrontare insieme alcuni punti che riguardano l'insegnamento, in questo caso della relatività ristretta. Mi è stato chiesto di fare questo. È spento?
Aspetta.
Metto più vicino? Ecco. Quindi oggi sì, affronteremo il tema della relatività ristretta, domani poi della fisica quantistica. Io non sono una storica della fisica, io mi occupo di ricerca in didattica della fisica, ma da sempre ho ritenuto, credo profondamente nel ruolo della storia dell'epistemologia nell'insegnamento e spero in questi due giorni di dare qualche esempio, qualche argomento per sostenere il ruolo, per vedere che ruolo può svolgere la storia dell'epistemologia nell'insegnamento. I suggerimenti che cercherò di dare, che vengono dalla storia, sono anche dei suggerimenti che sono in coerenza con le indicazioni nazionali. Peraltro c'è un po' questa anomalia, quando si parla di fisica del XX secolo, le indicazioni nazionali sembrano suggerire un approccio storico, cosa che non succede per tutti gli ambiti della fisica. Li vedremo, li discuteremo domani e anche oggi, anche un po' criticamente, però questo modo di concepire la storia. E quindi per quello che riguarda la relatività ristretta c'è una tradizione didattica molto consolidata. È dagli anni 60 di fatto che l'insegnamento nei libri di testo la relatività ristretta è presentata secondo una scaletta molto simile, molto standard, che fa riferimento a una scuola americana, la scuola di Resnick, che ha dato questa impostazione all'insegnamento della relatività ristretta. È un approccio storico, si parte con un'analisi della situazione di fine 800, i problemi che erano aperti, c'è grande enfasi di solito sull'esperimento di Michelson e Morley, che ha messo in crisi la comunità scientifica, perché la comunità scientifica era convinta dell'esistenza dell'etere. Questo esperimento era nato per mostrare l'esistenza dell'etere, gli esiti dell'esperimento andavano contro le aspettative, quindi è stato un momento di riflessione, di crisi per la grande comunità, e questo è come viene presentata di solito nei libri di testo. Arriva Einstein, arriva la relatività, i postulati, una nuova teoria che permette di spiegare le anomalie che erano presenti alla fine dell'Ottocento. Come ha fatto Einstein, la relatività ristretta è presentata come una teoria di principi. Questa era una sua impostazione epistemologica. Una teoria doveva essere bella perché doveva essere costruita su dei principi, e da questi principi si deducevano logicamente delle conseguenze, quindi i principi della relatività, e da qui le sue conseguenze, che erano delle conseguenze di grande rottura, perché andavano a mettere in crisi le concezioni classiche di spazio e di tempo, quindi gli effetti relativistici di relatività della simultaneità, contrazione delle lunghezze, dilatazione del tempo, come conseguenza logica di quei due postulati segue un'applicazione, un'analisi delle applicazioni delle conseguenze sperimentali della teoria. Questa è la narrazione che si è stabilizzata nel corso degli anni, dagli anni 60 fino ad oggi. È quindi una trattazione, se vogliamo, che fa un riferimento storico. Una cosa che a me interessa sottolineare qua è che di fatto la tradizione di Resnick, o questo approccio, rispecchia anche a grandi linee la strategia argomentativa che usa Einstein nell'articolo del 1905. Ci sono però alcune importanti differenze. La prima differenza è che in realtà questo è un tema molto dibattuto. Einstein, nel suo ragionamento, come ha mostrato anche prima il professor Berger, in realtà l'origine della sua ispirazione non è l'esperimento di Michelson e Morley. Questa è stata una narrazione fatta posteriore, in particolare sviluppata da Millikan, che ha dato tanta enfasi all'esperimento di Michelson e Morley. Però c'è, a parte questo, però la logica, analisi della fine dell'Ottocento, i postulati, le conseguenze, le applicazioni, è la stessa logica che sceglie Einstein nell'articolo del 1905. A parte questa differenza sul ruolo dell'esperimento di Michelson e Morley, però c'è ancora un'altra differenza, ed è su questo che vorrei impostare la relazione oggi. Nel corso degli anni, lo sappiamo, ormai lo vediamo anche anno dopo anno, pubblicazione dopo pubblicazione, i libri di testo si sono sempre più semplificati, sono diventati sempre più semplici, c'è sempre meno argomentazione, ci sono sempre più figure. E cosa è successo? Che in questo tentativo di semplificazione c'è stata una ripulitura che però ha fatto sparire anche alcuni dettagli critici. Alcuni dettagli che la ricerca in didattica della fisica, questo è il punto che cercherò di argomentare, ha dimostrato che erano presenti nell'articolo di Einstein del 1905, sono spariti, nonostante la strategia narrativa sia la stessa, sono spariti quei dettagli critici, ed è proprio in questa sparizione che è la sorgente, l'origine delle principali difficoltà note per la comprensione della relatività ristretta. Quindi questi dettagli critici, quali sono questi dettagli critici? Il concetto di evento, il concetto di tempo di un evento, il ruolo e il significato che è il reticolo di orologi sincronizzati. Oggi, nel tempo che ho, mi concentrerò su questi concetti e cercherò di argomentare perché riprendere la memoria originale, prima si parlava dell'importanza di considerare le memorie originali, perché prendere la memoria originale di Einstein, leggerla, fare un'analisi del testo per ritrovare questi dettagli critici, permette agli studenti di immaginare, costruirsi degli strumenti per immaginare il mondo come era all'inizio del Novecento, per capire gli effetti relativistici, per capire le implicazioni della teoria, ma anche per argomentare. Questi sono un po' i tre punti che cercherò di sviluppare. Vediamoli però, vediamoli perché vediamo questi dettagli critici nella memoria di Einstein. E prima anche l'articolo di Einstein appunto ha una parte iniziale molto pedante, molto dettagliata, questo è il motivo per cui è stata tolta, perché è veramente molto noiosa per certi versi, molto pedante sulla parte cinematica, in cui però Einstein rimette in discussione le affermazioni principali su che cos'è il tempo e su che cosa sono le lunghezze. E in questa parte molto pedante che si può leggere con gli studenti ci sono tre passaggi, tre definizioni cruciali. La prima è: che cos'è un evento? È la cosa più banale di questo mondo, ma è in realtà un nodo concettuale importante. Un evento è un evento, in realtà è qualcosa che non ha estensione, non spaziale, non ha durata temporale. È un accadimento che ha soltanto una posizione e un istante di tempo. È esprimibile operativamente, dice Einstein, nel momento in cui io definisco un evento, nel momento in cui quella cosa che accade è definibile attraverso la posizione e l'istante di tempo in cui avviene un regolo e attraverso un orologio che io ho scelto come strumento per la misura. Quindi l'evento è qualcosa che non ha durata e qualcosa che non ha estensione spaziale. Insisto, 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 perché vedremo quanto è difficile accettare questa visione del mondo. Dopodiché, una volta definito l'evento, Einstein ci dice che cosa vuol dire trovare il tempo dell'evento, cosa significa definire il tempo dell'evento. E c'è la famosa frase in cui dice che appunto il tempo di un evento è ciò che è misurato dall'orologio che si colloca nella stessa posizione in cui l'evento avviene. Per cui, analizzando semanticamente, operativamente Einstein, l'affermazione "il treno arriva qui alle 7", che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho un orologio e i due eventi, l'arrivo del treno e il posizionamento della mia lancetta su 7, del mio orologio che si trova esattamente in quella posizione, sono due eventi simultanei. Quindi va molto piano e definisce appunto il tempo dell'evento come il tempo misurato da quell'orologio, niente, da quell'orologio che si trova nella stessa posizione dell'evento. Secondo passaggio: che cosa succede però se l'evento è lontano dal mio orologio? Che cosa succede quando io non ho la possibilità di avere l'orologio là dove avviene l'evento? Queste sono sempre le parole di Einstein. E è chiaro che qui il problema è legato al fatto che si assume che esiste in natura, come diceva prima il professor Berg, una velocità insuperabile, una velocità limite, per cui dal tempo in cui, dall'istante in cui avviene l'evento al tempo di ricezione dell'evento è passato un certo intervallo di tempo dovuto al tempo di propagazione del segnale per andare appunto dall'evento all'orologio stesso. D'accordo? Questo è un altro punto fondamentale, lo risottolineo. Einstein fa molta distinzione tra il tempo dell'evento e il tempo di ricezione del segnale dell'evento. Tutti i dettagli critici che poi vedremo sono importanti che mettono in difficoltà gli studenti. E quindi sembra la situazione risolta, ma Einstein è sempre pedante, fa un passo ulteriore. Non gli piaceva questa idea, questo escamotage di valutare il tempo di un evento distante, perché presupponeva che ci fosse un orologio, quello con l'osservatore, che era al centro del mondo, e per stabilire qual era il tempo degli eventi lontani, questo osservatore doveva ripulire la sua informazione tenendo conto della distanza. Quindi metteva l'osservatore al centro, era un tipo di misura che era dipendente dalla posizione dell'osservatore. Questo aspetto non gli piaceva questo modo di valutare il tempo di un evento lontano, ed è in questo contesto che si costruisce il procedimento di sincronizzazione degli orologi e costruisce il suo reticolo di orologi sincronizzati. Si definisce questo procedimento, dice: se io ho due orologi lontani, per sincronizzarli cosa faccio? Ne misuro la distanza, al centro faccio partire dei segnali luminosi, quando questi segnali luminosi raggiungono i miei orologi li faccio partire sincronizzati. Attraverso questo procedimento ideale riesce a costruire il suo reticolo di orologi sincronizzati. Questo è il modo pratico, costruito passo passo, con cui Einstein dice come va guardato il mondo nel 1905, dagli occhiali agli osservatori, da uno strumento ideale per fare delle valutazioni di tempi, per stabilire i tempi degli eventi, anche se sono degli eventi lontani tra di loro. E con questo strumento ideale, un osservatore, un qualsiasi osservatore posto in un qualsiasi punto del mio sistema di riferimento, può stabilire se due eventi avvengono uno dopo l'altro, andando a vedere quali sono gli orari, il tempo segnato dagli orologi in cui si collocano gli eventi, oppure stabilire se due eventi sono simultanei. Ok? Questo è tutta la parte cinematica, è tutta un'argomentazione che Einstein costruisce nell'articolo del 1905 e che usa anche poi per definire la lunghezza di un oggetto fermo, di un oggetto in movimento. Non mi soffermo su questo. Una nota, anzi forse per questo, quando Einstein definisce, si pone la domanda di cosa vuol dire misurare delle lunghezze, introduce due definizioni diverse di lunghezza, a seconda che l'oggetto sia fermo rispetto a me, per cui posso usare operativamente un mio regolo per misurare, per confrontare con una lunghezza campione, ma se l'oggetto si sta muovendo, cosa dice Einstein? Io posso usare il mio reticolo di orologi sincronizzati e definire la lunghezza di un oggetto come la distanza tra quei due orologi sincronizzati che vedono simultaneamente l'inizio e la fine dell'oggetto. Qui Einstein non ha ancora introdotto i postulati della teoria, non sta ancora sviluppando le implicazioni dei postulati, ma già ponendosi la domanda come faccio a misurare tempi e spazi con il fatto che in natura esiste una velocità limite, già esce il nocciolo della teoria, cioè l'intreccio spazio-temporale. Io per misurare il tempo di un evento lontano devo sapere dov'è, così come per fare una misura di una lunghezza in movimento devo tener conto degli orologi. Questa è la parte introduttiva che è sparita nei libri di testo e che invece è una parte che ha delle grosse implicazioni didattiche. Cerco di argomentare adesso questo punto. La prima implicazione è appunto quella sulla capacità di immaginare, cioè questo reticolo di orologi dovrebbe materializzare un posizionamento del modo di guardare rispetto ai fenomeni naturali. Oggi, quando si fanno questi discorsi con gli studenti, con studenti universitari, sembra tutto un po' artificioso, questo reticolo di orologi sincronizzati, no? Che cos'è questo oggetto? In realtà c'è un testo molto bello che io ho apprezzato tantissimo, un libro di Peter Galison, si chiama Gli orologi di Einstein e le mappe di Poincaré, in cui ricostruisce il mondo visto dall'ufficio brevetti del 1900, all'inizio del 1900, da cui l'ufficio brevetti di Berna, in cui Einstein giovane lavorava, e cerca di ricostruire quella che viene chiamata la cultura materiale dell'epoca, quali erano gli oggetti, quali erano i discorsi che si stavano sviluppando. La fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, era un momento in cui di vera globalizzazione, c'erano gli stati che si stavano riempiendo di reti ferroviarie che connettevano città anche molto lontane tra di loro nello stesso stato. Era un momento in cui cavi sottomarini connettevano, permettevano di mettere in comunicazione stati diversi, ed era un momento in cui si stava discutendo pesantemente a livello di convenzioni internazionali anche sulla questione della longitudine e sulla questione del meridiano fondamentale. Quindi era un momento in cui ci si stava mettendo d'accordo su anche come gestire, come fare delle misure di tempo e di spazio. Infatti nel Novecento proprio c'è stata un'esposizione universale a Parigi in cui un ingegnere capo di una ditta svizzera poneva il problema dell'epoca, secondo lui il problema più importante era quello che lui chiamava l'anarchia del tempo. Diceva: non dovete vagare a lungo per Parigi per notare numerosi orologi, sia pubblici sia privati, in disaccordo tra loro. Qual è quello che mente di più? Di fatto, anche se a mentire solo uno di essi, sospettiamo della sincerità di tutti. La gente acquisterà sicurezza solo quando tutti i singoli orologi segneranno all'unanimità la stessa ora nello stesso istante. I sistemi non automatici, più primitivi e tuttavia più diffusi, sono la causa diretta dell'anarchia del tempo, cui dobbiamo sottrarci. Berna all'epoca era una città che si riteneva molto moderna, e essere una città moderna voleva dire avere una ottima rete di orologi sincronizzati, era un segno di orologi elettrocoordinati, era un segno di modernità della città. E quindi quando Einstein lavorava all'ufficio brevetti, era un momento in cui il tema della coordinazione degli orologi era discusso a tutti i livelli, come oggi si può parlare della banda larga. Era un oggetto che faceva parte delle riviste filosofiche, ma anche delle pubblicazioni di fisica. E diceva sempre Galison: la coordinazione elettromagnetica degli orologi costituiva un argomento così affascinante per il pubblico della fine del XIX secolo da essere trattato in dettaglio in uno dei libri di divulgazione scientifica per ragazzi preferiti da Einstein. Nel 1904-5 una miriade di cavi per la coordinazione degli orologi correva sul suolo terrestre e sul fondo del mare, e gli orologi sincronizzati erano ovunque. E quindi molto probabile che sui tavoli dell'ufficio brevetti arrivassero dei progetti su come elettrocoordinare degli orologi distanti davvero. Quindi era un momento in cui il tempo, era il tempo di Newton teologico, il tempo assoluto come sensorium dei, era piuttosto lontano. Il tempo era una procedura di sincronizzazione. E quindi è in questo mondo che Einstein prepara e descrive, introduce alla relatività ristretta, insistendo molto su questo reticolo di orologi sincronizzati. Però Einstein fa quell'atto di fantasia, fa quell'atto di creatività, quell'atto di invenzione che non si ferma all'aspetto tecnico di come migliorare, ma si pone la domanda: cosa succede a questo reticolo se io vado a cavallo di un raggio di luce? Cos'è quell'esperimento mentale che è proprio quell'atto creativo che rende la fisica diversa dall'ingegneria? Questo è proprio ed è quell'atto che caratterizza molto il mondo di Einstein, perché il mondo di Einstein, i suoi scritti sono pieni di oggetti, di bussole, di treni, di orologi, ma per lui il senso della scienza era la fuga dalla meraviglia. Di fronte a questa materialità degli oggetti era chiedersi che cosa c'era di nascosto di fronte a questo. Lui dice che il momento più emozionante, uno dei momenti più emozionanti che gli ha svegliato il suo senso scientifico è stato di fronte alla bussola, a una bussola che, quando diceva che il fatto che quel lago si comportasse in quel certo modo non si accordava assolutamente con la natura dei fenomeni che potevano trovar posto nel mio mondo concettuale di allora, tutto basato sull'esperienza del toccare. E quindi il suo problema è: ricordo ancora, almeno mi sembra di ricordare, che questa esperienza mi fece un'impressione durevole e profonda. Dietro alle cose doveva esserci un che di profondamente nascosto. E anche dietro quel reticolo di orologi sincronizzati doveva esserci un che di profondamente nascosto. Era quel che ha portato a modificare le nostre concezioni di spazio e di tempo. E quindi questa enfasi sul reticolo di orologi sincronizzati è da questa riflessione mi viene il mio primo suggerimento. E nell'articolo di Einstein è pedante, però sta educando ad osservare, sta mettendo il lettore nella posizione di come guardare il mondo. E quindi e prepara l'immaginazione, perché il mondo di Einstein è un mondo per niente Per niente ovvio, perché guardare il mondo frammentato in eventi, decidere che la lunghezza, l'estensione, la durata di una cosa sono fatti secondari rispetto all'evento e alla successione degli eventi, è qualcosa di fortemente controintuitivo. Guardare il mondo e pensarlo solo come successione di eventi, dove questa teoria quadro cosa fa? Cerca di costruire delle relazioni tra questi eventi. È una violenza di semplificazione molto forte al quale appunto in un certo senso Einstein cerca di introdurre, cerca di educare. Quindi è un mondo con questo è rappresentato, materializzato dal reticolo di orologi, che è un mondo fatto di oggetti, di eventi, di accadimenti materiali, ma fatto anche da procedure, ed è un mondo soprattutto in cui il fenomeno, gli oggetti si sbriciolano, si frammentano in eventi, e quello importante di questa teoria quadro è costruire queste relazioni spazio-temporali attraverso operazioni di misura. E da questo, anche da questo mondo, lo spazio e il tempo ne escono profondamente intrecciati. Ok? Questo è il primo suggerimento, cioè affrontare il tema del reticolo di orologi per costruire degli occhiali con cui guardare il mondo, che sono degli occhiali importanti, questo magari lo vediamo dopo, sono degli occhiali importanti perché, oltre a sviluppare l'immaginazione, permettono di capire per esempio gli effetti relativistici. Molti risultati di ricerca in didattica della fisica mettono in evidenza che in effetti questi dettagli servono anche per risolvere delle difficoltà. Allora, sulla relatività, io qui non ho nessun tipo di riferimento per capire quanto tempo. Aspetta, mi prendo. Come? Cioè, sono tanti di orologi, ma nessuno svolge il ruolo che. Da quanto?
12, un quarto e mezzo, diciamo sulle.
Ancora mezz'ora di
giornata. Torna l'una.
Ok. Allora, adesso respiro e anche voi respirate e ragioniamo su due o tre concetti insieme. Perché, come dicevo anche io, vorrei capire se queste cose sono, questi aspetti sono degli aspetti che per chi insegna la relatività a scuola sono dei problemi veri su cui si scontra, oppure se non li ha mai incontrati e non li percepisce come tali. Allora, per la relatività della simultaneità vi faccio vedere adesso una simulazione, devo uscire perché non riesco a... Mamma mia, questo mouse non riesco a farlo funzionare. Allora, sulla relatività della simultaneità. Allora, immaginiamo, è un'animazione che permette di riflettere sulla relatività della simultaneità e perché sia una conseguenza del postulato dell'invarianza della velocità della luce. Riproviamo a riguardare, immaginiamo di essere all'interno di un treno, sappiamo che noi siamo degli osservatori che hanno il nostro reticolo di orologi sincronizzati. All'interno di questo treno, e accendiamo, a parte quando vogliamo, l'avete capito, vengono emessi questi segnali luminosi. Quello che mi importa è tenere sotto controllo quali eventi mi importano, i due eventi che sono l'arrivo del segnale nei due estremi del vagone, sono due eventi simultanei, abbiamo anche lì. Se noi guardiamo la stessa situazione non dal treno, ma e non stando sul treno, ma stando invece in stazione, vediamo il treno passare, la stessa situazione la vediamo così. Non so cosa. Non era sincronizzato con l'audio. A proposito. Questo lo sapevo che mi avrebbe fatto un po' di problemi perché. Comunque avete visto. Allora, qual è il punto? Il punto è che se noi consideriamo la stessa coppia di eventi in due sistemi di riferimento, in virtù del postulato di relatività, del principio di invarianza della velocità della luce, questi due eventi che, se sono simultanei in un sistema di riferimento, non sono più simultanei nell'altro sistema di riferimento. Questo è un modo estremamente un modo semplice per far vedere la relatività della simultaneità. Non è però il modo, non è la versione dell'esperimento mentale che di solito si usa nei libri di testo. Nei libri di testo di solito si fa riferimento al famoso treno di Einstein. Questo è preso dal Giacoli, ma dovrebbe essere un'immagine più familiare. Ci sono dei fulmini. Qui ci sono due vagoni. Uno che è fermo dall'osservazione, questo si sta muovendo. Queste due immagini rappresentano due immagini in istanti successivi. Questa è un'immagine in cui viene detto l'informazione che c'è e che ci sono dei fulmini che vanno a colpire gli estremi del vagone. I due fulmini lasciano delle tacche, lasciano dei segni sopra al treno. Da queste tacche vengono propagati dei segnali luminosi che vengono raggiunti, questo è l'istante, un istante di tempo successivo, questi segnali luminosi raggiungono l'osservatore che si trova nel sistema di riferimento di basso simultaneamente, invece l'osservatore che si sta muovendo viene raggiunto prima dal fronte d'onda che arriva da destra e poi dal fronte d'onda che arriva da sinistra. Conclusione di tutto questo: per il sistema di riferimento fermo i due eventi sono simultanei, per l'osservatore che invece va contro, i due sistemi di riferimento, i due eventi non sono simultanei. Questa versione, in realtà ci sono un sacco di problemi. Per descrivere l'argomentazione vera di questo esperimento mentale dovremmo star qui un paio d'ore, in questi giorni, se volete, sono qua, possiamo ragionarci. Questa versione copre un sacco di problemi e adesso non ve la posso descrivere, però non posso analizzarla perché appunto richiede tanto tempo l'analisi dell'argomentazione di questo esperimento mentale. Di solito i problemi è perché ci devono essere due tacche, ma dove avvengono gli eventi, sul treno, in stazione, comunque non stiamo a ragionare, non stiamo ad affrontare questo aspetto. La cosa importante è che in questa situazione, se sono in stazione, per me, quando ricevo i due segnali contemporaneamente, concludo che i due fulmini hanno colpito gli estremi del treno simultaneamente, e invece se sono sul treno che si sta muovendo, in questo caso verso destra, l'evento di destra è antecedente rispetto a quello di sinistra. Guardate questa immagine, ditemi se la trovate, vorrei che la prendetevi un attimo, guardatela. La ritrovate familiare, no? Questa è un'immagine che c'è in quasi tutti i libri di testo, insomma, cambiano. Questa è la versione americana dove c'è la signora, la seconda osservatore è una signora, perché c'è sempre il problema del genere che deve essere rappresentato. Va bene. Vediamo un problema che nasce quando gli studenti affrontano la relatività della simultaneità. E vediamolo con un problema che è molto noto nella letteratura di ricerca e didattica della fisica, il problema così famoso come il problema dei vulcani. È stato pensato da un gruppo di Seattle e c'è un articolo molto interessante che posso mettere a disposizione. Questa è la prima versione di questo problema. Allora, in questo problema eventi e modi avvengono lungo la stessa direzione, parallele al terreno. Effetti di non inerzialità sulla superficie della Terra possono essere trascurati. Abbiamo due monti che sono due vulcani, sono veri, il monte Rainier e il monte Hood, che distano 300 km l'uno dall'altro, ok? E sono in un sistema di riferimento fermo rispetto a loro, improvvisamente eruttano ed emettono un bagliore. Ho due montagne, due vulcani, improvvisamente emettono un bagliore, ok? Un sismologo che si trova fermo in un laboratorio esattamente a metà strada tra due vulcani riceve i segnali luminosi dell'eruzione dei due vulcani nello stesso istante. Ok? Un'astronave molto veloce sta volando dal monte Rainier, questo, al monte Hood, ad una velocità costante pari a 0,8 g relativamente al terreno. Chiamiamo l'eruzione del monte Rainier, questo, e l'eruzione il 21, l'eruzione del Monte Rainier, e il 22 l'eruzione del Monte Uru. Dire se per il pilota dell'astronave l'evento 1 avviene prima, dopo, contemporaneamente all'evento 2. Questo è facile, è la versione che vedevamo prima. Ok? Allora, com'è? Questo è Rainier, questo è Hood. Prima questo è Rainier, questo è Hood, l'evento 2, questo avviene prima dell'evento 1. Ok? Questa è la versione standard che c'è in tutti i libri di testo. Variante. Vediamo una seconda versione. Stessa cosa, in questo problema i venti moti vengono lungo la stessa direzione parallela al terreno, infatti in un'inerzialità sulla superficie della Terra possono essere trascurati. Bene. Il vulcano Rainier e il vulcano Hood, che distano 300 km in un sistema di riferimento fermo rispetto a loro, improvvisamente eruttano e emettono un bagliore. Un sismologo, questo uguale, che si trova fermo in un laboratorio esattamente a metà strada tra i due vulcani, riceve segnali luminosi dell'eruzione dei due vulcani nello stesso istante. Ecco la variante. Un assistente del sismologo si trova fermo in un laboratorio collocato alla base del Monte Rainier nello stesso istante della sua eruzione. E c'è l'astronave molto veloce che sta volando dal Monte Rainier al Monte Hood ad una velocità costante pari a 0,8C relativamente al terreno. Ma nell'istante in cui il Monte Rainier emette luce, l'astronave si trova proprio sopra questo vulcano. E dunque il pilota percepisce immediatamente il bagliore. Chiamiamo evento 1 l'emissione istantanea del bagliore dal Monte Rainier e evento 2 l'emissione istantanea del bagliore dal Monte Hood. Tutti gli osservatori sono in grado di osservare la situazione in modo scientificamente rigoroso, cioè sono in grado di valutare il tempo di tutti gli eventi che avvengono nel loro sistema di riferimento. Dire se per ogni osservatore menzionato l'evento 1 avviene prima, dopo, contemporaneamente all'evento 2. La situazione è questa. Allora, questo è un problema che è stato fatto, ormai è un problema che ha più di 10 anni, è stato fatto, ripetuto a livello universitario, in contesti di formazione insegnanti, con studenti del liceo, in tutte, e c'è una risposta che è la risposta più frequente. Qual è la risposta più frequente? Che per il sismologo i due eventi sono simultanei, per l'assistente del sismologo prima questo e poi quell'altro, per il pilota dell'astronave prima questo e poi quell'altro. Questa è una risposta, è la risposta più frequente, e non, se voi lo provate in classe non c'è verso, questa è la risposta, è sempre così. Ma se uno guarda a questo problema con gli occhi con il reticolo degli orologi sincronizzati, evita, o con i dettagli critici di cui vi parlavo prima, evita un sacco di problemi. Perché? Qual è la difficoltà? Qual è il nodo? Quali sono i nodi che si stanno intrecciando in questo problema? Perché è vero che l'assistente percepisce prima questo segnale e poi quest'altro, percepisce, Einstein ce l'aveva detto che il tempo di ricezione del segnale, il tempo di percezione del segnale non è il tempo dell'evento. Per cui questo osservatore cosa fa per stabilire se i due eventi sono simultanei? Mica sta lì con il suo orologio, basta, deve o fare quello che diceva, tenere conto della distanza e ripulire la sua misura rispetto al tempo di propagazione del segnale. Oppure cosa fa? Prende il reticolo degli orologi sincronizzati, va a vedere cosa segnano i tempi degli orologi che si trovano esattamente nella stessa posizione. Oppure, dicono ai miei studenti, telefona al sismologo, perché è la posizione più furba di tutte, per cui è l'unico caso in cui la percezione coincide con la misura. E tutti i libri di testo mettono gli osservatori sempre in quella precisa posizione in cui quello che percepiscono coincide con quello che viene misurato. Perché c'è questo cortocircuito rispetto al tempo dell'evento e al tempo di percezione dell'evento. Basta spostare l'osservatore in un problema che il pensiero si inceppa. Il pensiero si inceppa perché si confonde il tempo dell'evento col tempo di ricezione del segnale. Poi che cosa si confonde? Si confondono altre due cose. Si confonde il concetto di osservatore con il concetto di sistema di riferimento. E Einstein nella sua argomentazione ci dice che non, a lui non importa che l'osservatore sia quella cosa lì, quel signore che ha una posizione che è del tutto contingente. Il tipo di giudizi che deve esprimere deve essere indipendente dalla posizione dell'osservatore, e si inventa il reticolo di orologi sincronizzati, che è l'immagine dell'osservatore intelligente in relatività. L'osservatore in relatività deve esprimere i suoi giudizi non usando il suo orologino e basta rispetto alla sua posizione, ma collocarlo in questo sistema di misure più complesso, ma che lo rende indipendente dalla sua posizione, per non andare a finire in questo problema. E ancora, il terzo nodo, che è un altro dettaglio critico, quindi tempo dell'evento e tempo di ricezione del segnale, non confondere osservatore con sistema di riferimento, e il terzo dettaglio critico è non confondere le implicazioni della proprietà della velocità della luce di essere finita con quella di essere invariante. Quando io parlo del fatto che questo osservatore percepisce prima questo di quest'altro, io sto mettendo in ballo la proprietà della velocità della luce di essere finita, di propagarsi, ma solo in un solo sistema di riferimento. Quando io invece valuto i due eventi cambiando il sistema di riferimento, come abbiamo fatto prima, spostandoci da un sistema di riferimento all'altro, in moto per uno rispetto all'altro, le implicazioni che io ho sono le implicazioni della proprietà della invarianza della velocità della luce. Gli effetti relativistici sono conseguenze dell'invarianza della velocità della luce. Ecco, tutti questi, sempre nell'articolo di Einstein, sono in realtà dettagli che si ritrovano nella sua argomentazione. Tant'è che non confonde tutto quello che è il lavoro di preparazione dell'osservazione dentro un solo sistema di riferimento, tutta la parte iniziale, e io mi attrezzo come osservatore in un sistema di riferimento. Poi analizziamo le implicazioni dei postulati, che sono i postulati invece sono quei nuovi vincoli che mi dicono come spostare i miei ragionamenti da un sistema di riferimento all'altro. Tutti e due i postulati sono dei postulati che riguardano un cambiamento di sistema di riferimento, proprietà di invarianza della velocità della luce e invarianza delle leggi della fisica. Ok? Va bene? Quindi questo era un esempio per argomentare che cosa? Che quei concetti, appunto, in realtà diventano dei concetti importanti per anche capire. Ah, questa era una nota che era stata anche così come suggerimento didattico. Il problema dei vulcani lo usiamo in classe, non lo usiamo come compito in classe, così com'è, perché sarebbe proprio una trappola cattiva, però nel compito in classe l'abbiamo dato con questa variante, che invece è stato molto interessante, soprattutto ha scatenato una discussione successiva molto interessante tra gli studenti. Abbiamo dato il testo e poi abbiamo messo questa era proprio la formulazione, abbiamo scritto risposta A: per il sismologo e l'assistente i due eventi avvengono simultaneamente, per il pilota dell'astronave l'evento 2 avviene prima dell'evento 1, risposta corretta. Risposta B: per il sismologo i due eventi avvengono simultaneamente, per l'assistente e il pilota l'evento 1 avviene prima dell'evento 2. Ecco, la consegna era spiegare perché la risposta A era quella corretta e perché la risposta B era quella coerente, era quella invece più diffusa, quella più frequente. Ed è stato molto interessante, perché chiedevamo anche loro di descriverlo anche qualitativamente poi quantitativamente, siccome in questa classe abbiamo fatto sia le trasformazioni di Lorentz sia i diagrammi di Minkowski, potevano decidere anche come argomentare e sostenere la loro argomentazione. È stato molto interessante perché è stata un'operazione sia di costruzione di un'argomentazione, ma anche un momento di meta riflessione cognitiva per tirar fuori possibili sorgenti di difficoltà e rielaborarle. Questa è una nota che volevo fare. Anche sull'orologio a luce, devo prendere una decisione in un secondo. Anche sull'orologio a luce, in realtà, che per fortuna ha già introdotto il professor Belgia, c'è un dettaglio che è una trappola tremenda per gli studenti. Là ve l'ho spiegato già, perché qui c'è un'altra trappola, in realtà. che questo è un esperimento mentale che funziona benissimo, perché si vede benissimo come appunto la dilatazione dei tempi sia una conseguenza dell'invarianza della velocità della luce. E questo funziona benissimo. La trappola subentra nel momento in cui lo uso per definire il tempo proprio. Perché quando, di solito, non tutti, in questo caso non tutti, però i libri di testo che cosa dicono? Allora, io ho questo orologio a luce, nel mio sistema di riferimento, il tic, che fa così, no? E quando io mi trovo nel sistema di riferimento dell'orologio a luce, quindi sono solidale con l'orologio a luce, allora io posso misurare un tempo proprio. Okay? Questa è la definizione che viene. È tempo misurato nel sistema di riferimento a riposo con l'orologio a luce. In questo sistema di riferimento, invece, in cui l'orologio a luce vedo che si sta muovendo sul treno, io quello che misuro non è un tempo proprio. È una definizione che in questo caso funziona benissimo. Problema. Resnick, Halliday, Resnick, Walker, fondamenti di fisica, che dopo aver definito il tempo proprio in un modo un po' più preciso cioè da una definizione che è più operativa rispetto a quella che... Comunque il problema è questo: sei di fianco ai binari di una ferrovia, tu quindi sei la signora, e ti passa davanti, un treno ti passa davanti a velocità costante. Dentro il treno uno spettatore invia un impulso di luce laser dal fronte verso il retro di un vagone. La prima domanda è: una tua misura della velocità del raggio laser, cioè una tua misura, in che rapporto è con la misura effettuata dallo sperimentatore che invia l'impulso? Una domanda un po' retorica per dire che è sempre la stessa, la velocità della luce è sempre la stessa. Bene, per lo sperimentatore, quindi lo sperimentatore sul treno, la misura di tempo di percorrenza è un tempo proprio? Lo sperimentatore invia un impulso di raggio laser da qua a qua ed è sul treno, misura e fa una misura di durata di questo misura questo tempo, non so che parola usare perché non voglio impressare. È una misura di tempo proprio o non è una misura di tempo proprio? Allora qui su questo c'è delle discussioni tra gli studenti bellissime, sono dei transcript bellissimi. La maggior parte degli studenti dicono sì, si tratta di un tempo proprio perché l'osservatore si trova nello stesso sistema di riferimento dell'oggetto. Qual è l'oggetto? È il raggio laser, l'impulso. Cos'è l'oggetto? Comunque è lì, perché o sei fuori o sei dentro, dentro sei più comunque solidale a tutto quello che succede, no? Quindi qual è il... Quindi, però in realtà non è una misura di tempo proprio. Non è una misura di tempo proprio. Perché dov'è la trappola e dov'è il punto nodale che è sempre là nell'articolo del 1905? Dov'è la trappola? Io non devo guardare per fenomeni, io devo guardare per eventi. Io devo andare qui ad analizzare queste due situazioni, non per oggetti e per fenomeni. Ma qual è la grande discriminante tra qua e qua? Non è l'essere solidale, cioè anche l'essere solidale, ma questo funziona in certi casi e non in altri casi. Qual è la cosa importante qua? Che il tempo proprio è l'intervallo di tempo misurato in quel sistema di riferimento in cui due eventi avvengono nella stessa posizione. Io devo, di tutto questo, devo guardare e riconoscere soltanto questi due eventi, l'emissione e la ricezione. Bene, che proprietà spaziali hanno? Stessa posizione. Che proprietà temporali hanno? Hanno un intervallo di tempo che io chiamo il tic del mio orologio e che è come ci veniva 2L/C. Bene, devo guardare per eventi e per relazioni tra eventi. Se io guardo i due eventi in un altro sistema di riferimento, questi due eventi, che proprietà spazio-temporali hanno? Sono due eventi che hanno un intervallo spaziale e hanno un intervallo temporale. Hanno una distanza spazio-temporale, che in realtà poi sarà la stessa di questo, perché la distanza spazio-temporale è invariante, però hanno una distanza spaziale, quindi il tempo non è più proprio, perché è una misura che mescola lunghezze e tempi. Io devo guardare, cioè, e se io uso questo criterio E se uso questo criterio e guardo questa situazione non per fenomeni, oggetti, ma per eventi, cioè applico quell'immaginazione che Einstein ha cercato di educarmi, io di tutto questo non vedo più niente. Vedo soltanto evento A, emissione, evento B, ricezione. Nel sistema di riferimento del treno ha la stessa posizione? No. Ha un intervallo di tempo? Sì. È un intervallo di tempo proprio? No. Perché ho tolto tutto e ho guardato per eventi. Questa è un'operazione che è tutt'altro che banale, perché è alla faccia degli impedimenti di Galileo, che uno la teoria quadro della relatività ristretta, il reticolo di orologi sincronizzati, quando si parla di cinematica in questo caso, toglie dal mondo tutto e lo sbriciola in eventi e si pone la domanda che relazioni spazio-temporali porre. Ed è appunto un aspetto tutt'altro che banale. I risultati di ricerche in didattica della fisica fatti in contesti diversi, con strumenti diversi, interviste, questionari, problemi, studenti americani, studenti italiani, studenti israeliani, hanno mostrato tutto questo. I tre concetti chiave sono tempo di un evento, distinzione tra il tempo di un evento e ricezione del segnale, e reticolo di orologi sincronizzati, perché occorre educare all'immaginazione e riuscire a vedere quali sono le cose che importano. Io avrei 3 minuti per arrivare all'una, no. E allora...
No. Dilatiamo il tempo.
Sto facendo una corsa che mi è venuto un caldo, perché vado veloce. Il reticolo di orologi sincronizzati e l'importanza di quella prima parte dell'articolo di Einstein è in realtà importante anche per argomentare, per immaginare, per capire, ma anche per argomentare, perché tutta la storia che vi ho raccontato fino adesso è la storia dell'articolo del 1905 di Einstein, ripreso nella tradizione didattica, lo si trova nei libri di testo, anche se sia un po' annacquata, diciamo così, la faccenda, però è sempre quella. Ma in realtà è un racconto tutt'altro che neutro, nel senso che la relatività ristretta può essere raccontata in tanti altri modi. Minkowski la racconterebbe in un altro modo, Poincaré la racconterebbe in un altro modo. Ed esistono tradizioni didattiche che le raccontano in un altro modo. Esiste, mentre nel 1960 Resnick proponeva questa sua teoria, questa sua proposta didattica, dove la tesi era: la relatività è una teoria della misura, ci dice come io devo misurare intervalli spaziali, intervalli temporali. È una lettura. Ma negli stessi anni autori tutt'altro che secondari, che sono Taylor e Wheeler, proponevano un testo che è stato tradotto e pubblicato dalla Zancarelli fino a poco, che si chiama La fisica dello spazio-tempo, Space Time Physics, che invece proponeva un'impostazione completamente diversa. Era una ricostruzione astorica, completamente non storica, tutta basata sull'invarianza del quadro intervallo, tutta centrata su un approccio geometrico, quindi non c'era tutta questa... E va bene, invece insomma, la tradizione che ci è arrivata è una tradizione che ha delle scelte alla sua base, che sono delle scelte anche di coerenza di una visione del mondo, che può piacere o può non piacere, sono delle scelte non neutre. E in particolare Einstein, due scelte grosse che fa nell'articolo del 1900, che ci sono arrivate implicitamente come se fosse l'unica strada possibile, ma erano delle scelte, c'era la strada dell'operazionismo, la strada dello scegliere di fare misure di spazio e di tempo con queste regole, con questi orologi, e anche una certa visione dello spazio e del tempo, che anche questa era una visione particolare, non necessariamente l'unica. In particolare, come ci dicevo anche prima, questa mattina nella relazione, in realtà l'inizio della la fisica del Novecento nasce, anche la fisica quantistica, nasce con questa idea di dover rendere operative le grandezze, dire come si misurano le grandezze. Questa in realtà, appunto, è l'operazionismo che è stato elaborato come una visione scientifica da Bridgman nel 1920, in cui viene definito che cos'è un argomentare scientifico, che cosa sono i concetti fisici, sono quei concetti che io posso definire operativamente, nascono comunque, hanno un grosso contributo appunto dai lavori di Einstein, in cui sia il lavoro del 1905 ma anche i lavori successivi, in cui si prende una posizione molto forte rispetto a che cos'è secondo lui la scienza, la fisica, e che cosa vuol dire argomentare in fisica, e che cosa vuol dire definire dei concetti. Per cui dice: questo concetto di simultaneo non esiste per il fisico finché non gli sia possibile scoprire se esso sia o no soddisfatto in un caso reale. C'è necessaria quindi una definizione di simultaneità capace di fornirci i mezzi con i quali nel caso concreto si possa decidere mediante l'esperienza se entrambi i segnali luminosi avvengono simultaneamente. Finché questa condizione non è soddisfatta, io mi lascio ingannare come fisico se ritengo di poter attribuire un significato alla nozione di simultaneità. Secondo Bridgman, il lavoro che fa appunto Einstein con i suoi lavori sulla relatività ha dato un contributo fondamentale a costruire questo atteggiamento nei confronti del fare scienza, dell'argomentare scientifico. Infatti, secondo Bridgman, di tutto questo aspetto dell'articolo, anche del 1905, dei lavori successivi, è stato quello che Einstein è quello che ha fatto un'analisi delle operazioni fisiche che si usano per misurare le lunghezze e i tempi più particolareggiata di quanto non fosse mai stato fatto prima. Era una scelta anche quella epistemologica, quindi si introduce con quegli articoli un modo di pensare, un modo di guardare che poi diventerà importante. Quindi anche questo è un carico, un aspetto che si può sottolineare se si dà però enfasi sempre a quelle tre pagine dell'inizio dell'articolo del 1905. E per Einstein questo approccio era coerente con una sua visione del mondo. Una sua visione del mondo, in particolare una sua visione dello spazio e del tempo, che aveva ereditato dal suo maestro Mach, per cui aveva un'antipatia tremenda per tutti quei concetti, quelle mostruosità concettuali, chiamava Mach, quegli enti metafisici come lo spazio e il tempo assoluti di Newton, che lui doveva eliminare dalla fisica. Quindi aveva una particolare visione dello spazio e del tempo, e secondo lui il lavoraccio fatto pesante dalla relatività è stato quello di prendere dei concetti fondamentali come lo spazio e il tempo, che i filosofi hanno messo nell'Olimpo della priori, lui dice, e invece prenderli, obbligarli dai fatti a far discendere dall'Olimpo della priori per adattarli e renderli servibili. Questa è una sua particolare visione. Quindi qui suggerisce Einstein in questo articolo un specifico concetto di spazio e di tempo. Lo spazio e il tempo non sono degli oggetti che esistono, delle mostruosità concettuali che esistono, sono delle categorie, delle invenzioni dell'uomo che si è inventato per creare delle relazioni tra cose che accadono, e queste relazioni nello specifico le costruisco attraverso regole e attraverso orologi. È una cosiddetta visione relazionista dello spazio, nel senso che c'è l'idea che se io tolgo, per Einstein era un mondo materiale la priorità, se io tolgo dallo spazio, dall'universo tutti gli oggetti materiali, non mi rimane più niente, non mi rimane il contenitore spaziale o il contenitore temporale, che era invece nell'idea di Newton e che è alla base di un'altra concezione dello spazio che si chiama sostanzialismo. Cioè lo spazio e il tempo sono degli oggetti che preesistono all'esistenza degli oggetti materiali. Okay? E anche da questo punto di vista quindi c'è una scelta, perché il dibattito sullo spazio e sul tempo, cioè il dibattito tra sostanzialismo e relazionismo, è un dibattito che ha il sapore un po' filosofico, ma in realtà ha attraversato la riflessione sui fondamenti della fisica in particolare, ed è tuttora un tema di grande discussione, e ha sempre visto contrapposte delle persone, dei gruppi, non è perché uno aderisce all'una o all'altra anche per gusti estetici, per motivi filosofici, per motivi teologici anche, per motivi suoi personali, aderisce a una simpatia per una visione oppure per l'altra. E quindi queste due visioni sono due visioni che si sono sempre contrapposte, e Einstein, che peraltro le conosceva bene, perché conosceva bene il lavoro di Mach e conosceva molto bene anche il lavoro di Poincaré, che su questo tema aveva scritto delle pagine memorabili sulla concezione relazionista dello spazio. Quindi Einstein prende una posizione contro lo spazio assoluto, assoluto inteso come sostanziale, proprio nel senso etimologico del termine. Spazio assoluto vuol dire sciolto, no? Che esiste indipendentemente, senza relazione con alcun che è d'esterno, che esiste senza. Einstein prende posizione contro questo e appunto che è una scelta come un'altra. Vi dicevo prima che tuttora il dibattito è aperto, ancora un dibattito che vede per esempio anche tra fisici attualmente, insomma ci sono ancora delle visioni contrapposte. Se un libro molto famoso, La trama del cosmo di Brian Greene, che ormai ha qualche anno, però è un testo ancora molto interessante, e in realtà è tutto un testo che affronta questo dibattito, perché dice proprio, questo è l'inizio del testo, dice: nessun altro problema scientifico ci affascina più di quello della natura, dello spazio e del tempo. È normale che sia così, perché questi due concetti formano il palcoscenico su cui si dipana la trama del cosmo. L'intera nostra esistenza, tutto ciò che facciamo, pensiamo, proviamo, si verifica in una determinata regione dello spazio, in un determinato intervallo di tempo. Eppure la scienza non è ancora riuscita a svelare che cosa siano con esattezza spazio e tempo. Sono due entità fisiche reali, due contenitori, come pensava Newton, oppure sono delle utili semplificazioni concettuali, delle cose che ci siamo inventati per porre ordine a questo mondo degli eventi. Einstein prende posizione rispetto a questo, ma non era l'unica posizione possibile, tant'è che soltanto 3 anni dopo, nel 1905 e nel 1908, il maestro, uno stato dei maestri, Hermann Minkowski, e scrive, fa una conferenza a Colonia che si chiama Spazio e Tempo, che poi verrà pubblicata nel 1909, un anno successivo, e si riapre questa disputa in queste vignette che mi ha fatto un amico per riproporre l'eterna disputa della scuola d'Atene, mentre Einstein cercava di riagganciare tutto il mondo alla realtà delle cose. Di nuovo Minkowski in realtà proponeva una visione per cui lo spazio e il tempo, come scrive lui, come dice lui all'inizio di questa conferenza, lui usa un linguaggio molto platonico per sostenere che la vera realtà, il vero essenza concettuale della relatività ristretta non è quella di avere buttato via lo spazio e il tempo di Newton come contenitori, ma è quello di avere unito lo spazio e tempo in un unico contenitore spazio-temporale, che però ha tutte le caratteristiche di essere di sostanzialità che avevano lo spazio e il tempo di Newton. Le parole che usa sono queste: d'ora innanzi lo spazio in se stesso e il tempo in se stesso sono condannati a svanire come pure ombre, no? Questo è un ricordo platonico del mito della caverna. Lo spazio in se stesso e il tempo in se stesso sono condannati a svanire come pure ombre. E solo una sorta di unione tra i due conserverà una realtà indipendente. Sono reali e indipendenti dall'osservatore. È tutta una teoria, e la relatività ristretta può essere benissimo ripensata e ricostruita per sostenere questa tesi, che è la tesi completamente opposta rispetto a quella che vi ho raccontato fino adesso nell'articolo di Einstein del 1905. I postulati sono gli stessi, basta cambiare l'ordine delle cose. Invece di insistere tanto sugli effetti relativistici, io insisto molto sull'invariante spazio-temporale, e sui nuovi assoluti, come diceva Mico, cioè le cose che non variano, non gli effetti relativistici che mi dicono che cosa è che varia cambiando il sistema di riferimento. Quelle sono pure ombre, dice Minkowski. Io non devo stare a quello che succede agli effetti relativistici, devo guardare l'invariante, l'assoluto. Tant'è che propone in effetti di chiamare non postulato di relatività, ma di rifondare la teoria sul nuovo postulato del mondo assoluto, dove mondo in realtà vuol dire spazio-tempo. In tedesco era il Welt, in inglese il World, noi abbiamo tradotto universo, ma insomma lo spazio-tempo di Minkowski è assoluto. O brevemente postulato del mondo, postulo l'esistenza del mondo, postulo l'esistenza dello spazio e tempo. Questa è la sua. Ed è interessante perché adesso Minkowski è morto poco dopo, e questo è un po' un dialogo che mi sono immaginata io, però di fronte alla le concetto di Minkowski è un po' questo, proprio una visione geometrica, che è una visione completamente diversa come immagine del mondo, no? Per Minkowski la cosa che importa è che, dati degli eventi, quello che mi importa è la distanza tra questi, come nella geometria euclidea, no? Come nelle geometrie, tutte le geometrie, bisogno della metrica, bisogno di definire la distanza. Per definire la distanza, però, in relatività ristretta, io ho bisogno sia dello spazio, sia un asse temporale, sia di un asse spaziale. E quindi definisco, proietto la distanza tra i due eventi, la distanza spaziale e la distanza temporale. Se io cambio gli assi di Minkowski, e questa è la distanza espressa nella metrica di cui ci parlava anche prima il professor Ben, se cambio il sistema di riferimento, cambio gli assi, adesso non sto... Quello mi cambierà la proiezione spaziale, mi cambierà la proiezione temporale, ma che importanza ha? Per questo sto facendo la sceneggiata alla Minkowski, eh? Cioè che tipo di... cosa mi importa lo spazio in se stesso, il tempo in se stesso? Sono delle proiezioni, che sono delle ombre, non hanno nessuna importanza. La vera essenza è la distanza spazio-temporale tra questi eventi. E allora io me lo immagino, un dialogo tra di loro, in cui Einstein, giovane dall'ufficio brevetti, gli reticoli di orologio sincronizzati, il suo maestro Mach, via tutti gli spazi assoluti, arriva Minkowski con l'autorevolezza intellettuale anche che poteva avere, che riproponeva invece un nuovo assoluto, no? Quasi ritornare indietro da Newton, tutto quello che aveva voluto sbarazzare. In realtà ci sono dei brani nell'articolo originale di Minkowski nel 1908, in cui invece fa delle rimprovera Einstein stesso, rimprovera, insomma, critica Einstein stesso di non aver colto l'essenza della novità della relatività ristretta, perché tutta l'enfasi agli effetti relativistici, tutta questa roba di questi orologi, questi treni, queste stazioni, tutte queste cose, è una forzatura, perché vogliamo continuare a vedere il mondo per spazio e per tempo. E tutti gli effetti relativistici sono un voler forzare di fare delle misure di lunghezze o delle divisure di intervalli di tempo, sapendo che invece spazio e tempo non possono essere mescolati. Quindi in realtà l'enfasi sugli effetti relativistici per Minkowski, anche da un punto di vista culturale, è un ritorno, cioè una sorta di, così, è una sorta di non aver fatto il passo dall'idea di spazio e tempo alla Newton a un'idea di spazio-tempo come quella della relatività ristretta. Ho finito. Solo l'ultimo suggerimento, finisco col suggerimento numero 3, sempre col fatto che appunto il reticolo è importante per l'immaginazione, è importante per capire, ma è anche importante far vedere che nella storia ci sono delle scelte culturali, che non c'è uno, ne parlavamo anche stamattina, insomma, che in realtà l'educare alla controversia, l'educare alla pluralità dei punti di vista è per gli studenti veramente molto, molto, molto importante, perché quando si fanno questi discorsi in classe, l'abbiamo fatto su 20 anni che ormai abbiamo approcci di questo tipo, vanno a toccare delle corde anche per studenti che non sono degli studenti che andranno a far fisico, che risuonano, ma che trovano un proprio posizionamento. E la disputa tra einsteiniani e minkowskiani è qualcosa che nasce anche in classe, perché ci sono delle scelte estetiche, delle scelte che vanno a toccare anche l'aspetto identitario di una persona. Quindi il due apre dei mondi anche rispetto a questo. Grazie.
Grazie, ringrazio la professoressa Pellegrini.